Questa è una catechesi che non ho mai fatto da nessuna parte. Dio è in controllo. Allora, iniziamo con Daniele. Faccio una piccola premessa. Allora, Nabucodonosor, il re babilonese, aveva fatto fare una statua d'oro e aveva detto che chi non l'adorava in tutto l'impero sarebbe stato gettato nel fuoco. Questa è la premessa. Allora, ci sono tre giudei che invece, che loro hanno la religione ebraica, si rifiutano, dice: noi adoriamo il nostro Dio, non adoriamo un idolo. Siamo a Daniele 3:16-23. Si chiamavano Sadrach, Mesach e Abdenego. Risposero al re: re, sappi che il nostro Dio che serviamo può liberarci dalla fornace. Ma anche se non ci libera, anche se non ci liberasse, noi non serviremo mai i tuoi dèi e la statua d'oro che hai eretto. Allora il re, acceso d'ira, comandò di legare i tre e gettarli nella fornace con il fuoco acceso. Gli uomini che avevano gettato, i tre nella fornace rimasero uccisi dalle fiamme. Talmente era potente la fiamma. La storia prosegue in Daniele 3:46-50. L'angelo del Signore, che era sceso nella fornace con Azaria e con i suoi compagni, allontanò da loro la fiamma del fuoco e rese l'interno della fornace come un luogo dove soffiasse un vento pieno di rugiada. Cos'è? Lo Spirito Santo. Il fuoco non li toccò affatto, non fece loro alcun male. L'angelo la protetti, l'angelo mandato da Dio. Gli angeli ci proteggono se siamo in grazia di Dio. Prosegue la storia, Daniele, e finisce. Daniele 3:91-94. Il re rimase stupito e si rivolse ai suoi ministri: non abbiamo noi gettato tre uomini legati in mezzo al fuoco? Sì, o re, risposero i suoi cortigiani, i suoi ministri. Il re soggiunse: io vedo quattro uomini sciolti, quali camminano in mezzo al fuoco senza subirne alcun danno. Anzi, il quarto è simile nell'aspetto a un figlio di Dei, cioè un angelo. Allora il re disse: servi del Dio Altissimo, venite fuori. I ministri del re videro che sopra i loro corpi, sopra i loro capelli e che i loro mantelli non erano stati toccati e neppure l'odore del fuoco era penetrato in essi. Amen, alleluia, un grandissimo miracolo. Quindi l'unica cosa che il fuoco distrusse era la corda che li teneva legati, perché Gesù camminava con loro. Furono distrutti chi li aveva gettati nel fuoco, come abbiamo visto. Quindi stiamo attenti, come prima da questa storia dobbiamo tirare fuori due cose. Prima di tutto stiamo attenti a metterci contro gli uomini di Dio. Saremo distrutti dal fuoco di Dio. Non mentiamoci mai contro chi è dalla parte di Dio, perché prima o poi beccheremo una legnata. Dobbiamo essere, secondo caso, secondo aspetto, dobbiamo essere uomini di fede per attraversare le prove della vita. Non possiamo fuggire dal fuoco delle prove, cioè la vita è una prova. Seguire Gesù è una prova. Non ha promesso Gesù tutto bello e tutto facile. No. Isaia 43:1-3 ce lo ricorda. Qui è Dio protettore e liberatore di Israele. Dice il Signore che mi ha creato, che ti ha plasmato, Israele. Quindi il Signore parla attraverso il profeta Isaia a Israele. Non temere, ecco, interessante, non temere, non avere paura, nella Bibbia c'è 365 volte questa parola, non temere, non avere paura, perché siamo dei fifoni, l'uomo è un fifone. Perché io ti ho redento, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno. Se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai, l'abbiamo appena visto. La fiamma non ti potrà bruciare, poiché io sono il Signore tuo Dio, il tuo Salvatore. Tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo. Do uomini al tuo posto e nazioni in cambio della tua vita. Infatti, poi sono stati liberati. E ancora oggi, maggio 1948, dopo 2000 anni di esilio, gli ebrei sono tornati nella loro terra e si è ricostituito lo Stato di Israele. Yahweh è il Signore di tutte le nazioni e la liberazione di Israele entra nel suo disegno universale. E nel suo disegno universale entra la salvezza di tutti noi. Anche oggi il Signore parla e ci dice che nuoteremo, saremo preservati dal fuoco, se lo seguiamo, se facciamo quello che Lui ci dice di fare, attraverso la Sua parola. Dio non viene preso di sorpresa, Dio è onnisciente. Il piano di salvezza, dice la Bibbia, è stato progettato prima della creazione del mondo. Dio conosce il principio e la fine. Ogni volta che Dio ci prova, lo fa per darci una benedizione, una promozione. Per essere usato, devi prima essere depurato. Giobbe 23,10 ce lo ricorda. Egli conosce la mia condotta. Se mi prova al crogiuolo, come oro puro, io ne esco. Come l'oro viene purificato nel crogiuolo, così noi dobbiamo essere purificati attraverso le prove che Dio permette che ci siano nella nostra vita. Con i problemi che Dio permette, siamo spinti alla preghiera e Lui ci può benedire. Ma chi verrebbe a pregare se non ha problemi? Sono già pochi quelli che vengono a pregare con i problemi. Figuriamoci senza problemi. Se i problemi sono piccoli, dipendono dall'uomo. Se i problemi sono grandi, dipendono dal diavolo. Se i problemi sono grandissimi, dipendono da Dio. Pensiamo a Israele in Egitto. Se non cadevano in schiavitù, non avrebbero desiderato la terra promessa. Stavano così bene, ma chi glielo faceva per andare via di lì? Quando poi sono stati messi in schiavitù, no, allora ho cominciato a dire no, desideriamo essere liberati. Dio è in controllo, è arrivato il momento di una prova, ma quando il problema arriva, Dio si mostra, non solo Dio permette il problema, ma lo causa, certe volte naturalmente. Quando lo causa, si mostra anche nel problema. Nessuna tentazione è più grande delle nostre forze. Ci ama talmente tanto che non ci dà una croce che noi non possiamo portare. Questa è la fede. La Bibbia dice, quando vengono i problemi gioite, perché Dio opera ogni cosa secondo la sua volontà. Nulla accade per caso. Malachia 3:1-4, l'ultimo profeta dell'Antico Testamento. L'angelo dell'alleanza, cioè Gesù, che voi sospirate, desideravano, i profeti parlavano della venuta del Messia e non vedevano l'ora di che venisse. Poi quando è arrivato non l'hanno riconosciuto, l'hanno crocifisso. Questo è un altro discorso. Che voi sospirate, ecco viene, dice il Signore degli eserciti. Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva per i lavandai. Purificherà i figli di Levi, cioè noi. Li affinerà come oro e argento perché possano offrire al Signore un'oblazione secondo giustizia. Oblazione vuol dire offerta. Quindi qual è questa offerta? L'offerta della nostra vita. Allora l'offerta di Gerusalemme sarà gradita al Signore. Gerusalemme rappresenta la Chiesa. Allora l'offerta della Chiesa sarà gradita al Signore. Amen. Alleluia. Malachia. Dio purifica la nostra vita, Dio sa che ce la possiamo fare. Dio vuole vedere se le nostre opere sono fondate su noi o su Gesù. E qui il punto, eh? Dio è in controllo, Dio permette la prova affinché lo ringraziamo, lodiamo e adoriamo in spirito e verità. Paolo dice, l'argilla non può rivolgersi al vasaio dicendogli cosa stai facendo. Dio è il vasaio e noi siamo l'argilla. Non invertiamo le cose. Diamo lode a Dio anche se non comprendiamo. Ma perché? La risposta ce la dà Paolo nella lettera ai Romani 8:28. Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno. La prova suprema sarà quando saremo al cospetto di Dio, quando moriremo. Prima Corinzi 3:13-15. L'opera di ciascuno sarà ben visibile, agli occhi di Dio naturalmente. La farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco, e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Se l'opera che uno costruì sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa, ma se l'opera finirà bruciata, sarà punito. Tuttavia, egli si salverà, però come attraverso il fuoco. Ecco, la Chiesa ha visto in questo passaggio, è uno considerato dalla Chiesa Cattolica, uno dei testi di cui la Chiesa è partita per esplicitare, per spiegare la dottrina del purgatorio. Questo è uno dei testi, non è l'unico. Ad esempio i protestanti, i nostri carissimi fratelli protestanti, loro non credono nel purgatorio, loro, per loro c'è solo l'inferno e il paradiso. Dio al momento giusto ci libera con l'unzione, cioè attraverso lo Spirito Santo. Cantico dei Cantici 4:11. Il profumo delle tue vesti è come il profumo del Libano. Cambierà il profumo dei nostri vestiti. Il Libano, il profumo dei cedri del Libano, significa l'atmosfera dello Spirito Santo. La presenza di Dio ha un profumo, una fragranza. Cantico dei Cantici 1:3. Capitolo 1, versetto 3. Per la fragranza sono inebrianti i tuoi profumi. Amen, alleluia. Diverse volte, tante volte negli incontri di preghiera si sperimenta il profumo di Dio, si sente i profumi. Quante volte avete testimoniato questo? Qua e in ogni luogo dove vado. Ecco, Cinzia, tu spesso senti i profumi, no? Dov'è la Cinzia? Ecco, è vero o no? Spesso durante la preghiera senti i profumi. Ecco, la presenza di Dio è un profumo. Ecco, io avrei finito. Amen, alleluia. Se c'è qualche domanda, qualche dubbio, qualche obiezione.